l'obiettivo che appunto ci prefiggiamo oggi è quello di, come ha detto appunto Chiara, mettere in rete le varie realtà che in parte già stanno lavorando sul tema del debito e in parte lo vogliono iniziare a costruire. E quindi l'obiettivo un po' è quello di uscire da questa giornata con una piattaforma condivisa, un'agenda politica condivisa, magari su alcuni grossi obiettivi che ci possono appunto unificare, e di darci appunto degli appuntamenti periodici per sostenerci e rafforzarci a vicenda. Diceva Chiara prima che l'esperienza di Parma è stata in fondo un po' fatto da apripista, insomma, su questo tema. E come sapete, non ci siamo costituiti come commissione all'indomani del crollo delle giunte, della giunta di centrodestra della città, sommersa dalla cittadinanza che aveva manifestato in continuazione, diciamo così, settimanalmente contro questa amministrazione e da inchieste della magistratura, perché appunto queste, le due giunte di centrodestra avevano messo insieme un debito per una città di meno di 200.000 abitanti di 800 e passa milioni di debiti. E in quella circostanza la città appunto venne successivamente commissariata e il commissario prefettizio procedette con, naturalmente, come si confà probabilmente da un altro punto di vista, dal punto di vista, come dire, dello Stato, stabilì l'innalzamento al massimo delle aliquote fiscali, i tagli della spesa sociale, insomma scelte assolutamente impopolari in virtù delle quali questo debito, che fosse frutto di corruzione, che fosse frutto di scelte illegittime, che fosse frutto di ruberie o di grandi opere dannose e pericolose per la città, era completamente indifferente. Il debito c'era, andava assunto e andava fatto pagare a chi? Ai cittadini, che non avevano responsabilità alcuna da questo punto di vista. E nascemmo proprio con questa, a partire da questa esigenza, cioè il tema è il debito illegittimo, noi non lo paghiamo. È chiaro che è facile a dirsi, difficile a realizzarsi, però insomma, siamo qui perché lo vogliamo realizzare, perché questa parola d'ordine possa, con un lavoro molecolare continuo e costante, possa diventare appunto una parola d'ordine che prende in qualche modo consistenza e sia capace di cambiare i rapporti di forza, perché questo appunto è il problema. Venite a Parma, che è stata una città per molti aspetti gloriosa, medaglia d'oro alla resistenza, la città delle giunte di sinistra, in cui insomma c'erano le municipalizzate in attivo, in cui i perseguitati politici erano impiegati dall'amministrazione comunale, e vi trovate invece una città dal volto profondamente mutato. Nulla di questo che vi ho appena detto c'è ancora. Cosa trovate? Cosa troviamo oggi in questa città? E vorrei partire da qui perché vorrei ragionare sul presente piuttosto che non sul passato. Perché il presente, vale a dire come sta operando la giunta Pizzarotti, è un presente che accomuna un po' tutte le città italiane. Da Roma a Torino, a Genova e via discorrendo. Stesse scelte, stesse linee, stesso intervento, stesso modo di affrontare il problema del debito, con pochissime variabili. Il presente è questo, cioè di un, come dire, partito unico. Noi a Parma abbiamo un partito unico senza identità, che non sia quella, come dire, di rappresentare gli interessi dei grandi gruppi economico-finanziari. Un solo partito, in realtà. Ci troviamo, vale a dire, con sindaco, espressione di un quarto al ballottaggio, della popolazione di Parma, un quarto, al ballottaggio, a fronte di una città in cui la maggior parte dei cittadini non è andata a votare, in cui l'astensione è stata nella città di Parma, la città dei Ferrari, cioè nomi della storia di Parma prestigiosa, città dove la politica era nel nostro DNA. Va bene? Il primo partito a Parma è il partito dell'astensione. E quindi noi abbiamo un sindaco che è stato eletto da 37.000 cittadini al ballottaggio, con voti pescati sicuramente a destra. Sicuramente a destra, e da qualche transfuga, traditore, ma i traditori ci sono sempre. Un'espressione, cioè un sindaco, che viene dal Movimento 5 Stelle, che è assurto agli onori della cronaca in virtù del suo abbandono del Movimento 5 Stelle, e che oggi è la terza gamba del Partito Democratico. Sia chiaro, è il sindaco del presidente della Regione Emilia-Romagna. E la Regione Emilia-Romagna, attraverso questo sindaco, che pure piace tanto, che pure è il sindaco che viene visto come l'enfant prodige della politica italiana, quello insomma che si vanta di aver sanato parzialmente il debito, e poi vedremo se questo è vero. Ecco, costui è insomma diventato, è stato in qualche modo cooptato dal Partito Democratico, è in sinergia con la giunta regionale, è l'uomo che è ospite d'onore a tutte le feste del Partito Democratico, e è quell'uomo che, questo per darvi l'idea, in tutte le feste del Partito Democratico dice di essere favorevole ai decreti Minniti, alla legge Minniti, Orlando, e poi fa magari il convegno sull'inclusione e i migranti a Parma. Cioè, come dire, diciamo tutto e il contrario di tutto. Per questo parlavo di partito unico, perché in Consiglio Comunale c'è una situazione paradossale per cui non si capisce più chi fa opposizione. Mi spiego? Mi sono spiegata. Quindi, cioè, è il nuovo che avanza. Cos'è il nuovo che avanza? L'annacquamento delle posizioni. Il convergere tutti su degli interessi precisi, che sono interessi economici. E questo in sinergia, in sintonia con una trasformazione che oggi hanno le istituzioni pubbliche, che non sono più quelle che erano nel passato, che avevano una funzione, come dire, di perequazione del mercato, no? Il pubblico serviva per in qualche modo limitare l'aggressività del libero mercato, per redistribuire seppure parzialmente le ricchezze, per creare con i servizi sociali delle forme di aiuto alle fasce di popolazione. Ecco, non c'è più. Questo è, vorrei, il tema grande che oggi penso dovrebbe uscire da questo nostro incontro. È finito il pubblico. E siamo in presenza, in realtà, di enti locali che oggi hanno una funzione di cinghia di trasmissione degli interessi delle grandi lobby. Questo è il dramma. Questo è il dramma. Vale a dire, per essere anche molto chiara, la funzione oggi degli enti locali è quella di pescare nelle risorse pubbliche, nella ricchezza sociale che abbiamo prodotto col nostro lavoro, la nostra vita, e trasferirla ai privati. Questo è oggi il ruolo che ha il pubblico. E stiamo molto attenti, perché è un'aggressione che è difficile da smascherare, soprattutto per noi che non abbiamo i media, che non abbiamo la possibilità di fare delle contronarrazioni che escano pubblicamente, che siano conosciute dalla gente. E quindi è molto difficile smascherare quello che sta andando avanti. Ed è questa la ragione per la quale noi oggi siamo qua. Perché la parola d'ordine, insieme con è finito il pubblico, è riappropriamoci della politica. Non fuggiamo da essa. Riappropriamocene da basso. Mettiamo in piedi delle realtà dal basso che abbiano la capacità di stare sul pezzo, di fare controllo sociale di quello che accade, di smascherare quello che accade, di fare un lavoro molecolare. Lo diceva Gramsci. È ancora inalterata la lezione gramsciana. Lavoro molecolare, che è un lavoro politico e culturale nello stesso momento, di decostruzione della narrazione che ci fanno, in cui noi non ci stiamo al racconto edulcorato e finto che ci hanno costruito per tenerci buoni e darci l'idea che Parma è una città accogliente, Parma è una città dove c'è la pace sociale, dove tutto è a posto, dove tutto è in ordine. Un accidente di niente di tutto questo, va appunto decostruita. Non a caso, come dire, a Parma ci sono state, sono in corso, sono state aperte dalla magistratura 7 inchieste giudiziarie. Dico 7. A questa se ne aggiunge un'ottava. L'ottava è quella che, guarda caso, nel silenzio generalizzato, o comunque con certo senza troppo clamore, è un'inchiesta che è relativa a una società, la Stupa Rubio, che è una società della quale, una società partecipata dal comune, che ha venduto la sua quota alcuni anni or sono, ma venduta in una maniera del tutto strana, nel senso che l'ha venduta frettolosamente, ha rinunciato all'adozione di procedure a evidenza pubblica, non ha individuato con chiarezza i parametri tecnici di valutazione di opportunità della vendita. Addirittura, guarda caso, viene inserito nel dispositivo della delibera sulla vendita la concessione di una variante urbanistica grazie alla quale le società private che hanno comprato anche la quota, è vero, del comune, e vale a dire una grande, grande, grande cooperativa, Unieco Emilia, avrebbero potuto aumentare cubature e variazioni delle destinazioni d'uso. Quest'area, secondo i nostri calcoli, a prezzo di mercato allora, valeva attorno agli 11 milioni e mezzo, è stata venduta con un prezzo base fissato sui 4 milioni. E dei quali, con la garanzia che la parte, i soldi, diciamo così, sarebbero stati versati dalla Unieco nel 15, a condizione che venissero apportate modifiche alla normativa urbanistica. Bene, il nostro sindaco Pizzarotti, l'Alfan Prodigi, di cui parlavamo prima, è indagato. Sì, è la ottava inchiesta che si è aperta. Nessuno lo dice, o comunque insomma, si sa, e il nostro sindaco, quando glielo dicono, ride, diciamo, come per dire, insomma, ce l'hanno con me, no? Ecco, è indagato insieme con l'ex commissario Ciclosi per turbata libertà di scelta del contraente, che tradotto, se non capisco male, significa che si è scelto il contraente, o no? Mi pare che più o meno voglia dire una cosa di questo genere, eh? Quindi è un sindaco appunto indagato. Noi avevamo già denunciato, voi sapete, avevamo già fatto molte denunce, una delle quali è la denuncia su una società che è la società SPIP. E Vittorio, ciao. Ben arrivati. Eh sì. Ciao Napoli. Ciao, ben arrivati a tutti. Non vi abbiamo aspettato perché i ritardatari Allora, stavo dicendo, noi avevamo fatto precedentemente un'indagine che riguardava appunto una società partecipata dal comune al 100% da un certo momento dal comune, e avevamo appunto che una delle 8 inchieste della magistratura, inchiesta importantissima con la quale noi siamo riusciti appunto a dimostrare gli intrecci di interesse che a un certo punto si sono hanno reso possibile un'operazione speculativa enorme che ha portato questa società a indebitarsi per 109 milioni con le banche. Ma la cosa più interessante è stata questa: non solo abbiamo dimostrato questo, ma abbiamo dimostrato come le banche, e quando dico banche intendo le più grandi banche italiane, avessero reso possibile una speculazione che si reggeva su 3, è vero, assi: banche, amministratori comunali, imprenditori. Cosa hanno fatto le banche? Hanno concesso mutui con garanzie assolutamente insufficienti, non garantiti, sulla base di lettere di patronaggio che valevano come aria fritta, perché magari non erano neanche firmate addirittura dal sindaco dell'epoca. Ma cosa ancora più grave, i mutui sono stati erogati con ipoteca su terreni che le banche hanno valutato 3 volte tanto il loro valore. 3 volte tanto il loro valore. E quindi, come dire, è chiaro che queste operazioni sono ben precise. Ora, noi sosteniamo però una cosa: abbiamo smascherato questo, abbiamo pubblicato 2 dossier su PIP. Uno sulle banche, nomi e cognomi delle banche, mutuo per mutuo, abbiamo pubblicato, e quindi non si discute su questo. Bene, l'amministrazione Pizzarotti, secondo voi, fatto questo, denunciato questo, sebbene nella prima campagna elettorale avesse promesso che avrebbe aperto un'inchiesta sul debito illegittimo, lo fece? No, non lo fece. Questo è quello che noi contestiamo fondamentalmente. Il fatto, cioè, che il debito, anche questa nuova amministrazione, io ricordo Grillo in piazza che gridò quando sosteneva allora Pizzarotti, il debito lo pagheremo sul nostro cadavere, bisognerà passare sul nostro cadavere perché noi paghiamo il debito. Questa fu l'affermazione, è vero, pronunciata. Il sindaco non l'ha fatto, non ha messo in discussione il debito, ma trincerandosi dietro un argomento capzioso che è questo: c'è già la magistratura che lo sta facendo. Allora, noi vogliamo distinguere, come giustamente il Cadetem fa, tra debito illecito e debito illegittimo. Il debito illecito è compito della magistratura e lo indaga sulla scorta degli strumenti e delle inchieste sue. Il debito illegittimo è compito di un'amministrazione comunale, perché un debito illegittimo può anche esserci, paradossalmente, solo per favorire gli amici degli amici, anche senza che ci siano operazioni corruttive necessariamente dietro. Quando è che un debito è illegittimo? Quando viene contratto all'insaputa dei cittadini, quando non viene dichiarato ai cittadini apertis verbis, quando questo debito è stato contratto nell'interesse di privati a scapito dell'interesse pubblico, che poi ci siano state mazzette, assegni che sono passati dagli uni agli altri, non è compito nostro indagare. Questo sì che è compito della magistratura. Ma anche se non ci fosse una mazzetta che è circolata, un debito illegittimo è un debito che viene contratto usando in maniera privatistica ciò che appartiene alla collettività. Questo è il concetto di fondo, e su questo non possiamo appunto transigere. Sicché, insomma, il debito c'era, non è stato naturalmente indagato, non è stata indagata la composizione. E allora cosa ha fatto anche questa amministrazione comunale? Ha scelto, dimmi quando mi devo fermare, ha scelto di pagare il debito. Come? Il debito viene pagato con le tasse più alte d'Italia. Le tasse a Parma sono aumentate del 100%. Le addizionali, mi riferisco in modo particolare, regionale e comunale, l'IRPEF, sono aumentate del 100%. Noi abbiamo fatto la nostra ultima inchiesta, che adesso vi lasceremo, attesta.
Io volevo sapere per quanti deve preparare.
Sì, esatto. Allora, scusate l'interruzione, se per favore passa uno di noi a raccogliere i numeri di coloro che rimangono a pranzo. Vi abbiamo detto 7-8 euro è sarà 8 euro. Così diamo disposizione ai signori che preparino.
Grazie.
Mettete anche me. Allora stavo dicendo, le tasse più alte, e l'abbiamo documentato. Abbiamo inseguito l'andamento delle tasse, noi abbiamo studiato questo processo sino al 2015 e risulta che Parma è una delle città in cui le tasse sono tra le più alte d'Italia, tra le più alte d'Italia. Ma abbiamo inseguito anche il processo di esternalizzazioni, tagli dei servizi, perdita di qualità dei servizi che sono stati esternalizzati, il piano di ristrutturazione del debito. Vale a dire che anziché mettere in discussione appunto il debito e la responsabilità delle banche, è stato fatto un piano di ristrutturazione del debito di una grande partecipata che è STT, un piano che si basa su dei capisaldi elementari ma chiarissimi, cioè cessione delle azioni IREN, cessione delle azioni che il comune ha all'interno di IREN. Voi pensate che abbiamo ceduto qualche cosa come, tra le giunte precedenti e questa, più di 50 milioni di azioni, al punto tale che Doria, che qualcuno, i genovesi conoscono, Doria ha detto attenzione perché qui stiamo perdendo il controllo pubblico di una multi-utility importantissima. L'abbiamo perso. E quindi la multiutility se ne va per il conto suo e fa le scelte che vuole relativamente a servizi fondamentali che sono quelli che IREN gestisce, vero, a Parma. Cessione, quindi noi paghiamo il debito alle banche che sono complici con denaro, con le azioni IREN, oppure con alienazioni patrimoniali, che è la cosa appunto più insopportabile perché è il... Ecco. Qual è stato il risultato? Il risultato è che il comune procede con privatizzazioni su privatizzazioni e ve ne cito le ultime, proprio le ultime, giusto per farvi capire qual è il vero volto di questa amministrazione. Noi avevamo l'ultimo giorno del Consiglio Comunale della precedente legislatura, vale a dire in giugno, nel giugno di quest'anno, prima che andassimo di andare alle elezioni, il Consiglio di corsa ha approvato, per volontà appunto della giunta, la vendita delle azioni che noi deteniamo nell'ente fiera, di un ente fiera, che è una società partecipata, ma in cui noi abbiamo la maggioranza, il pubblico è maggioranza lì dentro. Abbiamo venduto, la decisione fu di vendere 431.000 azioni, con il parere favorevole della Regione Emilia-Romagna, come vi dicevo prima, e addirittura la Regione ha stanziato soldi appunto per la conversione cargo, è vero, dell'aeroporto di Parma. Attenzione, noi vendiamo azioni, al momento ne sono state vendute il 16% del pacchetto azionario detenuto dal Comune. Una società in attivo di bilancio, insisto, per sottoscrivere aumenti di capitale di Sogeap, che è la società dell'Unione Industriali, in perdita costante da 3 anni. Cioè noi abbiamo venduto, no? E la motivazione di Ferretti, assessore al bilancio, è stata questa. Il Comune vuole rafforzare in ente fiere l'intervento privato. Non a caso l'Unione Parmense degli Industriali cosa ha fatto? Ha mandato una lettera di manifestazione di interesse per l'ente fiera. No, non a caso. E andiamo a comprare titoli di una società a maggioranza privata e in perdita secca da 3 anni. L'ultimo giorno. La stessa cosa per l'acqua. Per l'acqua noi potremmo costituire un'azienda speciale, non lo stiamo facendo perché non abbiamo, il comune non ha sostenuto, è vero, una società Emilia Ambiente, che è una società interamente pubblica, ad aiutare Montagna 2000, e con queste società potevamo costituire una società pubblica. E così cediamo le farmacie comunali, abbiamo ceduto l'ultimo 20%, TEP, l'azienda dei trasporti, anche. Ecco, concludo insomma con una considerazione che è questa. I dati sono sconcertanti, nel senso che mi riferisco, e vado proprio alle conclusioni, ai dati del Sole 24 Ore, quindi come dire, non li metteremo in discussione. Dai dati del Sole 24 Ore, i comuni, gli enti territoriali, dall'inizio della crisi ad oggi, hanno visto un aumento dei tributi sugli immobili del 91,6%, alla facciaccia dell'IMU prima casa abolita, perché comunque sono aumentate la TARI, sono aumentati la TASI e via di questo passo. Esponenzialmente le rette degli asili, delle mense, dei servizi di vario tipo. L'addizionale comunale IRPEF è aumentata del 48,5%. L'addizionale regionale IRPEF è aumentata mediamente del 31,7% a fronte degli sgravi contributivi delle imprese. Cosa significa? Significa che insomma i comuni sono senz'altro carnefici e anche vittime, perché non possiamo dire, forse i due aspetti stanno insieme, sono anche vittime perché probabilmente queste scelte di privatizzazione, di tagli, di aumenti delle tasse sono anche il prodotto dei tagli, dei trasferimenti dei governi ai comuni. Non a caso l'ANCI ha denunciato che dal 2008 non sono arrivate nelle casse dei comuni qualche cosa come 17 miliardi di euro. Il Fondo Nazionale per le Politiche Sociali eroga meno denaro per le politiche sociali nella misura dell'80%, quindi meno 80% di, e quindi non c'è ombra di dubbio, siamo in presenza anche della erosione dell'autonomia economica dei comuni, che vivono in una condizione di precarietà e dunque ostaggio dei governi, ostaggio dei poteri forti, la sinergia tra queste due forze congiunte tale da vanificare oggi il ruolo che comunica. Grazie.